Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla trasmissione Parliamo di Cultura di oggi, che stiamo dedicando alla storia della Chiesa, cercando di ricostruire la storia dell'antico Israele molto velocemente, perché ovviamente l'Israele vetero-testamentario è figura della Chiesa, quindi possiamo, entro certi limiti, includere nella storia della Chiesa anche la storia dell'antico Israele, il popolo eletto a ricevere il Messia, a ricevere il nostro Signore Gesù Cristo, il popolo che aveva come mandato, come compito, quello di essere pronto a accogliere e a manifestare al mondo appunto il Messia, il Salvatore promesso. Questo popolo ha attraversato tante vicissitudini, abbiamo seguito in particolare recentemente nelle ultime puntate la cattività babilonese, il lungo esilio in terra di Babilonia, con innumerevoli episodi che mostrano l'intervento miracoloso di Dio, per esempio il famoso episodio della fornace, con i giovani che si salvano dal fuoco grazie a un angelo che interviene e preserva il loro corpo dal fuoco, episodio che colpisce moltissimo i babilonesi e spinge il loro re a riconoscere la superiorità del Dio degli ebrei, a riconoscere l'universale dominio e signoria. Quindi è veramente bello vedere come questo popolo vinto e sconfitto, ma che rimane in quel momento, popolo eletto, riceve dei grandi doni anche durante l'esilio, riceve il dono dei profeti, pensiamo al ruolo straordinario del profeta Daniele, e insieme a questi doni dei grandi miracoli. Ho citato l'episodio della fornace, ma abbiamo anche Daniele che sopravvive ai leoni, con anche qui i sovrani che riconoscono la verità della fede nel Dio unico e supremo del popolo eletto e lo rispettano e proclamano appunto la necessità di rispettarlo. Ma questo processo abbiamo visto che ha un'accelerazione durante l'età persiana, durante la dominazione persiana, la lunga dominazione persiana, dominazione che dura quasi 2 secoli fino a praticamente alla metà del IV secolo a.C., nel 330, quando Alessandro Magno sconfigge i persiani e di fatto crea l'impero macedone, assoggettando a sé tutte le terre, inclusa la Palestina, Gerusalemme, e dunque instaurando l'età ellenistica o alessandrina. Ma dicevo, per quasi 2 secoli, dal 550 in poi, abbiamo di fatto la caduta di Babilonia e la sostituzione a Babilonia dell'impero persiano. Qui c'è una figura straordinaria, la figura di Ciro II, che di fatto è il grande re dei persiani, che ordina di ricostruire il tempio, ordina di riedificare il tempio di Salomone. E quest'ordine, che appunto ha una straordinaria importanza, non è un ordine fine a se stesso, non è un ordine, diciamo, astratto, ma è un ordine che Ciro II dà unendolo all'invio di molti importanti rappresentanti del popolo eletto a Gerusalemme, quindi una grande parte di quegli ebrei che erano stati portati a Babilonia, ormai caduta, tornano a Gerusalemme e qui iniziano i lavori di ricostruzione del Tempio che durano molto, durano dal 538 a.C. al 515, che grosso modo è convenzionalmente ritenuta la data della conclusione dei lavori di ricostruzione del Tempio. Quindi, come ben capite, cari ascoltatori, è un momento di estrema importanza, perché il Tempio aveva la caratteristica di essere in sostanza l'unico luogo in cui Dio aveva dato disposizione che si compissero dei complessi sacrifici rituali a opera dei sacerdoti appunto a ciò preposti, immolando gli animali del sacrificio sull'altare appunto del Tempio, nel Sancta Sanctorum, dove e davanti al Tempio, dove appunto c'erano delle particolari strutture preparate proprio per compiere i sacrifici. Ricordiamoci una cosa, che i rituali che accompagnavano e venivano seguiti nel compiere i sacrifici al Tempio erano di una estrema precisione, c'erano indicazioni molto precise nei testi rivelati biblici, dove oltre alle misure del Tempio, ai materiali di cui il Tempio deve essere fatto, Dio dà anche precise indicazioni su come appunto il sacrificio quotidiano degli animali appunto previsti deve essere compiuto. Perché enfatizzo questo aspetto? Perché vediamo che questo aspetto apparentemente solo formale, rispettare certi vestiti, abiti, riti, processioni, il fatto che solo alcune persone di una certa tribù potevano compiere il sacrificio, insomma tutti questi canoni potremmo chiamarli quasi liturgici, che hanno come origine Dio stesso, Dio rivelante, perché è Dio che dà queste indicazioni, sono importanti perché non solo non sono meri formalismi, ma sono, se rispettati, il segno della fedeltà del popolo eletto a Dio. Comportarsi in modo superficiale o, diciamo, non coerente, non rispettoso circa le prescrizioni rituali che Dio ha dato, significherebbe in un certo senso offendere Dio e mostrarsi poco fedeli alle sue disposizioni. E enfatizzo questo aspetto perché proprio oggi vedremo, parlando di Neemia e di Esdra, soprattutto del primo grande fondamentale figura biblica, vedremo come la Gerusalemme successiva alla ricostruzione del Tempio vede un popolo che dopo pochi anni dalla ricostruzione è già scivolato nella tiepidezza, e uno dei segni di questa tiepidezza è proprio la trascuratezza e l'improprietà nello svolgimento dei riti sacrificali. Ecco, ricominciamo il nostro cammino, perché oggi appunto ci dedicheremo a riflettere sulla figura del grande riformatore Neemia, e ricordiamo ancora una volta che se nel 515 il Tempio è stato ricostruito, questa lunga stagione di dominio persiano durerà fino al 332, ovvero fino alla sconfitta subita ad opera dei persiani, dei macedoni di Alessandro Magno. Due secoli sono un periodo molto lungo, e il rapporto quindi con l'impero persiano diventa fondamentale per il popolo di Israele. Va osservato un particolare, che il popolo di Israele è un popolo che non è più sovrano, è un popolo che ha perso l'autonomia politica, è un popolo che è subordinato, è vassallo di grandi imperi, prima quello babilonese, ora quello persiano, e quindi vive un dramma, il dramma di subire in un certo senso le conseguenze, le punizioni legate al proprio stato di apostasia, idolatria, caduta in peccati contro Dio molto gravi, l'esilio e la cattività, ma in generale la perdita dell'autonomia politica, sono punizioni che Dio infligge al popolo ebreo. Viceversa, l'autonomia e la forza del regno, pensiamo sotto Davide, sono proporzionati alla grande fede del re Davide e del popolo, per cui c'è un nesso misterioso e affascinante, straordinario, che la Bibbia ci insegna e che vale sempre, non solo per gli antichi ebrei, il nesso fra il fervore, la sincerità nella fede, l'autenticità del desiderio di santificarsi degli uomini che hanno avuto il dono della fede, e la libertà anche politica, economica, la sovranità sui popoli. In altre parole, i popoli, quanto più sono fedeli a Cristo e alla Chiesa, quanto più sono autenticamente liberi e floridi, quanto più si allontanano da nostro Signore, quanto più in realtà entrano anche sul piano temporale in uno stato di schiavitù e di oppressione spesso fatale e drammatica. E questa è una lezione che ci viene dalle pagine della Bibbia, ma che andrebbe applicata soprattutto all'oggi, se è vero che paesi da secoli, da millenni cattolici stanno allontanandosi in modo spaventoso dalla fede, dall'obbedienza a Dio, dal timor di Dio, dal desiderio di amarlo e santificarsi, e guarda caso in questo precipitano nel crollo demografico, nella povertà, nella crisi economica e politica, nella perdita della libertà. Chi rifiuta di sottomettersi a Dio si trova sottomesso alle proprie passioni e vizi da un lato e sottomesso al tiranno dall'altra parte. Ecco, quindi quello che accadeva all'antico Israele, purtroppo, temiamo, si potrebbe benissimo applicare in modo calzante agli attuali stati un tempo cristiani. Ecco, la cosa che va capita per introdurre al tema di oggi, che è il governatore e restauratore del regno di Giuda, Neemia, chiedo scusa, la cosa da ricordare è che durante l'esilio Babilonia è stata portata una percentuale, diciamo, relativamente piccola di ebrei, non tutto il popolo, ma solo un 25%, la parte più influente, l'elite colta, amministrativa, sacerdotale, chiaramente il popolino è stato lasciato nella sua terra, ma l'elite di comando, l'elite degli scribi, dei sapienti, dei sacerdoti, è stata invece portata appunto a Babilonia. E qui, soprattutto grazie alla straordinaria opera del profeta Ezechiele, abbiamo una lenta ricostruzione della vita di fede del popolo ebreo, che in esilio e nel dolore dell'esilio si spiritualizza, cresce spiritualmente e moralmente e si purifica. Potremmo dire che l'esilio è una grande purificazione passiva che Dio infligge a un popolo intero per curarlo e guarirlo dei tanti mali che l'avevano segnato, delle tante colpe che esso aveva compiuto. E l'ultima volta ci eravamo lasciati ricordando che proprio grazie all'opera di Ezechiele, per santificarsi nella terra d'esilio di Babilonia, senza culto, senza sacrificio, senza tempio, si sviluppa una particolare spiritualità che vede una grande centralità del sabato, una intensa lettura delle scritture sacre, la preghiera di pentimento, alla lettura dei salmi in particolare, e un culto tutto interiore, tutto spirituale di Dio, che trovava nel digiuno una manifestazione particolare, una sorta di sacrificio, diciamo, di sacrificio alternativo e simbolico a quello che si poteva compiere solo nel Tempio. Ebbene, adesso introduciamo il tema di oggi. Il tema di oggi è Neemia, il restauratore. Questa figura è, in un certo senso, una figura minore, tanto chiariamo che è un personaggio storico, questo non c'è bisogno di dirlo, ma ogni tanto vale la pena di ricordare che stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di miti o di racconti agiografici, stiamo parlando di storia. Non bisogna mai dimenticare che l'Antico Testamento, come il Nuovo, è un testo anche storico, non solo storico, ma sicuramente anche storico. E questo è veramente, veramente importante ogni tanto ricordarselo, per non confondere il testo biblico con magari altri testi che sono invece non storici. Ebbene, per capire l'opera di Neemia, ricordiamoci che le cose appena dette, cioè che il popolo dell'esilio e tutti coloro che rimangono a Babilonia anche dopo l'ordine dato da Ciro di ricostruire il Tempio, è un popolo che proprio in virtù dell'essere ancora in una terra d'esilio è diventato più spirituale e più fedele in un certo senso al patto con Dio, più fedele alle scritture, più fedele alla legge data da Dio a Mosè. Perché questa maggior fedeltà? Proprio perché quotidianamente a contatto, posti di fronte all'amarezza dell'esilio e della servitù, diciamo, non schiavitù, ma subordinazione servile al potentissimo e apparentemente invincibile regno di Babilonia. Ebbene, è da Babilonia, dalla Babilonia persiana, che sorgono grandi figure. Primo è Neemia, poi abbiamo Esdra, è discusso se sia prima Neemia o Esdra a, diciamo, sollecitare un intervento riformatore. Ci sono dispute storiche su quali delle due figure abbia un ruolo per primo nel riformare appunto la terra di Giuda, la terra di Gerusalemme. Esdra e Neemia sono trattati in libri biblici dove le due storie, le due vicende si intrecciano molto strettamente, appunto il libro di Esdra e il libro di Neemia, libri che in alcune edizioni della Bibbia sono praticamente riuniti sotto il libro di Esdra, per cui dipende anche dall'edizione. Ma dicevo, la tradizione maggioritaria vede Neemia come primo riformatore, riformatore politico e civile, mentre Esdra sarà il riformatore religioso. E pare certo che in alcuni momenti l'opera dei due riformatori si intreccia, si sovrappone e diciamo si danno reciproco aiuto. Quindi senz'altro c'è una profonda unità di intenti fra Neemia e Esdra, anche se si occupano di campi diversi, e fra poco li distingueremo, questi due campi. Dicevo, a Babilonia importanti membri dell'elite dell'elite ebraica rimasta a Babilonia, perché non tutti tornano a ricostruire il Tempio, non tutti tornano a Gerusalemme, ritorna una parte della comunità che era stata portata in esilio a Babilonia, ma altri funzionari e uomini ebrei rimangono invece a Babilonia. E proprio perché a Babilonia si era sviluppato quel culto spirituale e quella sete, diciamo, di santità, di giustizia che solo in terra d'esilio sembrava possibile, ecco perché lo favorisce questo sviluppo, questa spiritualizzazione più profonda della propria fede, è proprio da Babilonia che si vigila e si vede con sconcerto che Gerusalemme sta precipitando nel caos, sta precipitando nella totale inconsistenza politica, sta precipitando nell'ingiustizia e sta sostanzialmente, potremmo dire, perdendo la fede, perdendo una fede limpida, ardente, sincera. Insomma, ci si accorge che sta accadendo qualcosa di tutt'altro che positivo. E è a questo punto che, scosso dai racconti che appunto giungono da Gerusalemme, intuendo che gravissime calamità stanno colpendo questa città e quindi il popolo ebreo, Neemia, forse supportato in questo anche da Esdra, chiede e ottiene da re Artaserse I il diritto di essere inviato a Gerusalemme con l'incarico di scriba, poi chiariamo questo termine, ovvero di governatore, di persona dal grande potere, dalla grande influenza, al fine di restaurare la città, di riportare l'ordine, la pace, la giustizia, l'equità e la sicurezza, e su queste basi di ricostruita vita materiale, ordinata e pacifica, su questa base poter attuare una grandiosa riforma spirituale, un grande ritorno alla fede dei padri. Compito di attuare questa riforma religiosa sarà appunto il compito svolto da Esdra, il sacerdote, mentre Neemia non è sacerdote. Ecco, allora il grande riformatore Neemia ottiene. È evidente qui veramente la provvidenza, l'intervento di Dio che, quando lo desidera, addolcisce il cuore di questi grandi sovrani e li rende inclini a secondare le sante intenzioni dei profeti e dei riformatori. Artassesse I riceve la richiesta di poter essere inviato da parte di Neemia in Gerusalemme con poteri, diciamo, dittatoriali, poteri pienissimi, per restaurare la Giudea, per proteggere la città, per, se possibile, ricostruire le mura che non erano più state ricostruite dai tempi della distruzione babilonese. E Artaserse concede i pieni poteri a Neemia, concede i pieni poteri e lo invia con il titolo di scriba, che non vuol dire lo scriba del Nuovo Testamento, non vuol dire, o meglio non lo vuol dire in senso stretto, vuol dire figura molto importante e influente, un vero e proprio titolo che era in uso presso la complessa struttura, diciamo, che censiva i gradi di potere nell'impero persiano. Quindi viene inviato in sostanza con il titolo di scriba, che significa di governatore autocratico, di governatore con poteri pienissimi, assoluti, di fare leggi, di organizzare le cose, di correggere qualunque tipo di errore, di ottenere la collaborazione del popolo, appunto, ebreo residente attorno a Gerusalemme. Così abbiamo l'arrivo di Neemia a Gerusalemme, e ricordiamo che Neemia era coppiere del re, era cioè funzionario di altissimo livello e intimo del re stesso, presso il quale svolgeva una funzione solo apparentemente umile, perché di fatto era una funzione che permetteva un contatto molto stretto con il sovrano persiano. Neemia è un uomo, oltre che chiamato e illuminato da Dio su questa grande missione, è un uomo di straordinario valore. Leggendo la sua vita non possono non venire in mente le figure più belle della tradizione veterotestamentaria. Ci ricorda i più grandi sovrani, da un Salomone a un David, per forza, energia, incredibile talento organizzativo, quella che noi oggi chiameremo leadership, capacità di trascinare, guidare tutto il popolo per realizzare la grande opera riformatrice della quale ritiene che Gerusalemme abbia bisogno. Così Neemia arriva nel 445 a.C. a Gerusalemme. Arriva come scriba, con poteri di governatore di tutta la Giudea, arriva con poteri quindi assolutamente pieni, indiscutibili, e inizia la sua opera grandiosa di riformatore, un'opera che durerà circa 12 anni. Passati questi 12 anni, Neemia tornerà a Babilonia, tornerà ai suoi incarichi, diciamo, primitivi. Questo è veramente significativo, ci ricorda le figure più nobili anche di altre tradizioni. Pensiamo a Cincinnato, simbolo di questa capacità di non invaghirsi del potere, ma di saperlo lasciare quando si è assolto il compito per cui si è stati, appunto, chiamati. A Gerusalemme la situazione era disperata. Se Neemia, il grande governatore, si è fatto inviare, è perché, appunto, si hanno notizie che dimostrano come la situazione sia ogni giorno più grave. In particolare, la gravità della situazione è denotata dalla trascuratezza nel culto, dai sacrifici fatti sempre peggio, senza rispetto per la liturgia, senza rispetto per le modalità che avrebbero dovuto essere rispettate, i costumi morali sempre peggiori, la sperequazione, l'ingiustizia nel fisco, nelle finanze, nell'arricchimento spropositato di pochi a danno di molti, poveri indebitati al punto da dover vendere tutto e ridursi in una miseria assoluta, o addirittura poveri obbligati a vendere se stessi o un figlio per pagare i debiti terribili ai quali non riescono a fare fronte. Quindi una situazione oggettivamente molto, molto, molto difficile. Una situazione che dimostra che la fede sta scemando presso il popolo. E infatti non dimentichiamo che nel libro di Esdra e di Neemia il segno più forte di questo degrado della società è dato dal fatto che i matrimoni vengono sciolti con crescente facilità e che abbondano i matrimoni misti, cioè i matrimoni con donne di altre comunità, samaritane o fenice, o comunque non membri del popolo eletto. Si badi, questo tema dei matrimoni misti con popoli pagani che non hanno ricevuto e non aderiscono alla fede rivelata a Mosè, e questi popoli pagani sono visti come un pericolo, ecco perché si sconsiglia il matrimonio, in quanto i popoli che invece ricevono queste persone strappate a millenarie abitudini e calate nel cuore della società appunto ebraica, dicevo, questi matrimoni misti sono visti come un male veramente grave, non per motivi, oggi diremmo, razziali o di pregiudizi etnici o cose di questo tipo, sono cose del tutto estranee all'età antica, arcaica, ma per un motivo molto più profondo, perché sposare donne straniere che hanno un culto straniero, un culto diverso, che quindi adorano false divinità, adorano animali, adorano tutto fuorché il vero Dio, ecco, sposarsi con queste donne è pericoloso. È pericoloso perché di fatto difficilmente esse avranno l'umiltà di accettare la fede nel Dio unico e rischieranno, anzi spessissimo stava già accadendo questo, di traviare gli uomini ebrei e di portarli lentamente a una situazione addirittura drammatica per certi versi. Quindi siamo di fronte al rischio che l'idolatria dilaghi e che l'abitudine a sposare donne non ebree possa portare a non poche conseguenze negative. Ecco il quadro che Neemia si trova di fronte: tiepidezza, violenza al rito, mancanza di rispetto per i sacrifici, matrimoni che si sciolgono, si rompono con facilità irrisorie. Quindi la fragilità della famiglia, vedete già nell'Antico Testamento, sembra avere un legame misterioso con l'abbandono della fede, con la corruzione dei costumi. E Neemia inizia un'opera di riforma semplicemente straordinaria, che ha pochi eguali. Diciamo che si può, senza esagerare, dire che in un certo senso, dal punto di vista organizzativo, non è inferiore a un Davide o a un Salomone. Compie in 12 anni un'opera unica per importanza. Capisce che il problema degli ebrei a Gerusalemme si riduce al fatto che la città non ha più mura e inizia a costruirle, piegando resistenze incredibili. In poco più di 50 giorni sono ricostruite le mura di Gerusalemme. Mura che non vanno confuse con quelle che vedete oggi a Gerusalemme, perché quelle che vedete oggi, le avete penso presenti, sono in realtà bersagli. Ecco, diciamo, quello che coglie Neemia è questa corruzione, questi matrimoni misti, questi matrimoni o divorzi che si attuano con grande facilità, e in questo contesto ricostruisce le mura. Ecco, non sono le mura di oggi, che sono mura costruite dagli arabi nel VI-VII secolo, sono mura molto più piccole come area, diciamo, racchiusa. Ma perché le mura sono così importanti? Sono importanti perché Gerusalemme senza mura esposta all'attacco e alla violenza di bande di razziatori, di signorotti locali che sono accampati poco più all'interno di Gerusalemme, verso il deserto, diciamo, arabico, e che sottopongono Gerusalemme e gli ebrei a una pressione insostenibile, terribile. Quindi occorre fortificare la città e distruggere il potere di questi signorotti locali che opprimono tutti gli ebrei. Naturalmente l'imperatore che lo ha inviato appoggia totalmente le iniziative di Neemia e lo nomina di fatto governatore di tutta la Giudea, perché tra i tanti problemi che aveva Neemia vi era anche quello di non avere un pieno controllo sul territorio circostante Gerusalemme, che era nominalmente sotto la gestione dei reggenti della città di Samaria. E l'odio verso Gerusalemme di questa piccola capitale spingeva i suoi governanti a ostacolare in ogni modo l'opera riformatrice di Neemia. Quindi diventare autonomi è cosa molto importante, perché permette a Neemia di operare con la sicurezza di essere su un territorio che non è soggetto a altri governatori, non è solo quindi il responsabile di Gerusalemme, ma un potere che si estende su un territorio coincidente con quello di tutta la Giudea. E di fatto la sua riforma in 12 anni copre praticamente tutti i campi più importanti. Intanto riedifica le mura, dicevamo, le fortifica, costruisce delle buone porte appunto sul lungo le mura, pianifica turni di guardia severi, giorno e notte, controlli su chi entra e su chi esce, per dare protezione e sicurezza agli abitanti e garantirsi dagli assalti di queste bande che vessavano e taglieggiavano gli ebrei indifesi e inermi. La città fortificata diventa quindi un punto di forza della provincia di Giudea e degli ebrei racchiusi nelle mura di Gerusalemme. Inoltre, sempre per dare più forza e più vita a questa città, Neemia costruisce delle mura che sono più ampie del centro abitato effettivo, quindi aree molto vaste rimangono libere all'interno della cinta muraria, aree che possono essere usate e di fatto saranno usate, si può dire subito, prestissimo, usate per costruire nuove case, ampliare la città di Gerusalemme. Questo processo di fortificazione si accompagna alla sconfitta, all'eliminazione di queste bande di taglieggiatori che avevano offeso e umiliato per molto tempo gli ebrei, e dà la forza, dà la base sicura su cui partire con le altre riforme. Riforma, per esempio, fra le tante riforme molto importanti, vi è quella che mira a impedire sperequazioni troppo forti fra patrimoni, fra persone molto ricche e persone poverissime, perché gli ebrei del tempo sono divisi appunto in queste due categorie. Inoltre, oltre appunto a ridurre le ineguaglianze sociali, cancella i debiti con atto d'imperio del suo potere, cancella i debiti che si erano accumulati sulle spalle dei più poveri e li schiacciavano, rendendoli praticamente gli schiavi della parte minoritaria ma più ricca della Gerusalemme del tempo. Oltre a ciò, non va dimenticato che cerca di riscattare, liberare tutti coloro che erano stati ridotti in schiavitù a causa dei debiti, e di ristabilire, insomma, in parole povere, condizioni di piena, di profonda giustizia nella città di Gerusalemme e nelle aree circostanti. Questo processo è faticosissimo, è condotto con le, potremmo dire, con le virtù eroiche, perché Neemia trova innumerevoli ostacoli nella sua azione, veramente grandi, grandissimi ostacoli, da ogni parte e da tutti i punti di vista, dalla tiepidezza degli abitanti di Gerusalemme, alla freddezza dei dotti, alla lotta con nemici di questa città che temono una Gerusalemme che ha ricostruito le mura e che può difendersi militarmente in modo molto efficace. Quindi gli ostacoli sono innumerevoli e solo con una fatica inaudita, impressionante, un impegno costante, diuturno, riesce a raggiungere i fini che appunto si era proposto. Una lotta epica che si comprende a colpo d'occhio, ecco, in un certo senso, che è stata condotta veramente grazie all'aiuto di Dio. L'uomo deve fare la sua parte, ma deve farla comunque, deve farla fidando essenzialmente appunto su Dio. La pace dell'ordine è portata in essere da Neemia, rappresenta la base ideale per lo svolgersi delle riforme liturgiche e religiose che vedranno come protagonista Esdra, che sostiene l'opera riformatrice di Neemia e ne riceve a sua volta immensi benefici e quindi l'opera procede e la riforma sarà portata a compimento. Ecco, abbiamo concluso l'incontro di oggi su Neemia, lo scriba, il governatore con poteri eccezionali su Gerusalemme, che in un pugno di anni ha ricevuto da Artaserse il titolo di scriba e governatore della Giudea, riesce a riportare in vigore tutte le usanze migliori e a rinforzare la città, dandole quella sicurezza che mancava da molti anni. E lentamente, grazie a questo straordinario governatore, Gerusalemme si riprende, rinasce e sarà pronta alla venuta del Messia. Ecco, direi che ci fermiamo. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che coordinano tutto il progetto e auguro a tutti gli ascoltatori una santa domenica. Ave Maria e arrivederci.